Io pensavo che l'argomento più interessante da svolgere, visto anche che il corso finirà sotto le elezioni europee e che quindi vedremo fuochi d'artificio, sarebbe sarebbe la questione del 116 terzo comma, cioè delle maggiori autonomie per le regioni ordinarie, la differenziazione dell'autonomia, quello su cui tanto si discute e su cui naturalmente un pezzo di governo è dell'opinione opposta all'altro pezzo del governo. È un nodo interessante, su cui sono scritte di tutto. Io vi metterei un po' di letture miste in modo che voi vi facciate un po' alla volta un po' di cultura specifica su questo argomento, pensando che poi lavorerete su questo argomento. Come vi dividerete non lo so, ne parleremo, ma lo zoccolo comune potrebbe essere questo, che significa che prima di arrivare a sviluppare il seminario, chiamiamolo così, io devo finire la traccia di base sulla riforma del 2001. Ora io ci arrivo quando voglio, la fisarmonica. Io sto perdendo un po' di tempo in questa fase perché mi interessa farvi riflettere su quelli che sono i fondamentali del diritto regionale, quelle che sono le strutture di base e i problemi di base. Poi vedremo la soluzione del 2001 e la vedremo, direi, a partire dal 18. E quindi più o meno in aprile dovrei finire questa parte introduttiva e nel frattempo vi inviterei a leggere le cose che vi metto a disposizione. Siete tutti abbastanza adulti per non avere il maestrino che vi dice tu leggi questo e tu leggi questo. Leggete tutti, poi non è che sia un problema enorme, è un problema di difficile comprensione. Tutti ci parlano, tutti scrivono, tutti discutono, tutti si indignano, tutti replicano, tutti litigano, ma gente che abbia capito quali siano i problemi io non ne conosco. Sì, continua a dire delle cose o che sono molto specifiche su certi aspetti, oppure sono delle cose che sono abbastanza poco significative. E per questo è interessante che voi cominciate a ragionare su queste cose. Se poi vi piacerà, andiamo avanti. Se non vi piacerà, troveremo qualcos'altro. Non è un problema, si può trovare di tutto. Però lo vediamo poi la volta. Allora, oggi invece, questo non mi serve, oggi vorrei riprendere il discorso sospeso ieri, e ieri, perché non funziona? Non riconosce il mouse, pazienza. Ieri siamo rimasti su fonti regionali 48. No, eravamo andati un po' oltre. Questo è lo statuto della regione Friuli. A questa slide qui. Questa e questa successiva sulla competenza concorrente. Vedete, e qui ci sono due grafici, scemo io, uno sulla competenza esclusiva, quindi solo regioni speciali, e una sulla competenza concorrente, regioni speciali, regioni ordinarie, ma le cose che cambiano sono pochissime. Il che vuol dire che scrivendo gli statuti sulle regioni speciali, il nostro costituente ha già pregiudicato anche le regioni ordinarie. Il modello nasce dallo Statuto della Sicilia, che però era una cosa precostituzionale e tutto sommato sembra scritto in una lingua morta. Oggi è difficile leggere lo Statuto della Sicilia perché non usa quella che è la terminologia che si è codificata. Già la Sardegna è meglio, il Friuli Venezia Giulia, che è lo statuto che ho preso come riferimento ieri, è scritto in un linguaggio più moderno, che è quello che poi viene traslato alle regioni ordinarie, per cui c'è una certa continuazione. Infatti si dice che il Friuli Venezia Giulia è la meno speciale delle regioni speciali, è servita come modello per le regioni ordinarie, anche culturalmente. Non è un caso se, quando sono state avviate le regioni ordinarie, dal Friuli Venezia Giulia sono arrivati studi che in qualche modo istruivano sull'esperienza regionale. Io me ne sono occupato di diritto regionale nel 73, e nel 73 era stato creato un istituto a Udine di documentazione regionale, in cui mi hanno messo a lavorare. Io non sapevo nulla di diritto regionale, non avevo fatto neanche l'esame durante il corso di laurea, però nel Friuli, ad opera di Paladin, Bartole, Potocnik, della rivista Le Regioni, era sorta un faro di riflessione giuridica sulle regioni, visto non soltanto come riflessione sulle regioni speciali, ma come inizio di una comunicazione tra l'ultima regione speciale, il Friuli Venezia Giulia, e quella ordinaria. C'è una grossa continuità, e una grossa continuità che spesso significa sovrapposizione. Vedete, in entrambi i casi lo schema dei limiti della legge regionale e dei rapporti tra legge regionale e legge statale è lo stesso. Cosa cambia? Cambia che per la competenza esclusiva, che è solo delle regioni speciali, il testo normativo che definisce le funzioni è lo statuto speciale, mentre per le regioni ordinarie è il 117. Cambia il tipo di definizione dei principi, che per le competenze esclusive sono solo i principi generali e i principi fondamentali delle grandi riforme, il resto è identico. Questa è la competenza esclusiva e questa è la competenza concorrente. Territorio, materia, principi, che qua diventano principi fondamentali delle leggi dello Stato, cosiddetta legge cornice, e il resto è lo stesso. Salve. Ieri vi avevo introdotto a questo mistero, che cosa sia il limite di merito. E vi dicevo, il limite di merito è un limite che vale per tutte le regioni ed è un limite di carattere politico. Nessuno sa dare una definizione persuasiva del limite di merito. Ma quello che si è portato dietro il limite di merito è l'interesse nazionale, la prevalenza dell'interesse nazionale sull'interesse regionale. Attenzione, perché questa è la porta dell'abisso. Per il concetto di interesse nazionale parte tutto il diritto regionale, ma nasce come specificità del limite di merito. Nasce come qualcosa che attiene all'indirizzo politico. Mentre i limiti di legittimità sono scritti in Costituzione e perciò sono vigilati dalla Corte Costituzionale, il limite di merito è un limite che attiene all'indirizzo politico e viene vigilato dal Parlamento. Da questo punto di vista il disegno architettonico è molto suggestivo, bello, un bel disegno. Ahimè, è fallito già al primo passo. Come vi anticipavo ieri, non c'è stato neppure un caso, uno, in cui il Parlamento fosse investito di una violazione del limite di merito. Questo vuol dire che non ci sono stati conflitti politici tra Stato e Regione? Neanche per idea. I conflitti politici sono stati infiniti, ma sono stati smaltiti con strumenti diversi da quello del controllo di merito. Ed è questo il tema della lezione di oggi. Ha un titolo classico: la conversione del limite di merito in limite di legittimità. Tutti abbiamo scritto almeno un articolo con questo titolo, perché è un fenomeno classicamente italiano. Prima cosa, come si fanno valere i limiti? È una questione procedurale. Allora, nella Costituzione del 48 esisteva un procedimento che è stato modificato poi con le riforme del 99 e del 2001. Questo procedimento prevede che sia il governo a vigilare sulle leggi regionali, per cui è il governo a far suonare la campana quando la regione viola un limite, che sia di legittimità o di merito. Quando dico il governo, intendo il Consiglio dei Ministri. Come sempre nel nostro ordinamento, quando si parla del governo genericamente, si fa riferimento al Consiglio dei Ministri, cioè all'organo collegiale. Per cui impugnare una legge della regione, tutt'oggi, è una competenza del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri la sbriga come se fosse una questione burocratica di cui non occuparsi. Il nostro Consiglio dei Ministri ormai è diventato una burletta, non deliberano neanche il testo del decreto legge, tanto è vero che poi ci sono i manini che cambiano, e sono i manini perché il Consiglio dei Ministri si limita a stabilire 2 o 3 principi e poi dice agli uffici fate voi, che è una cosa allucinante, con tutti i pasticci che ne seguono. Allora, nel disegno costituzionale, la scelta di impugnare una legge regionale è una scelta politica, decisa dal sommo organo politico dell'esecutivo, dal governo, cioè da un organo collegiale, e questo lo è ancora oggi. Poi in giudizio sta il Presidente del Consiglio dei Ministri, che si fa assistere dall'Avvocatura dello Stato, ma la scelta dipende da un voto del Consiglio dei Ministri. Nella prassi la cosa si svolge così, che i ministeri vigilano attentamente sulla legislazione regionale, settore per settore. Quando c'è qualcosa che le regioni fanno che ai ministeri non piace, cioè la burocrazia non piace, questi avvisano il ministro e poi avviano una procedura per impugnare la legge in Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri non apre neanche il file, dice va bene, e decidono di impugnare. Non sempre, perché poi ci sono le regioni amiche e le regioni nemiche. Con una logica un po' strana, per esempio, noi abbiamo avuto un governo federalista cosiddetto, in cui c'era Bossi, Maroni e tanti altri, avevamo 3 ministri per il federalismo, 3. Variamente denominati, ma 3 si occupavano del federalismo. È stato il governo che ha impugnato di più le leggi regionali e addirittura ha impugnato sistematicamente anche le leggi delle regioni amiche, Veneto e Lombardia. Perché l'hanno fatto? Perché loro del federalismo ne fregava niente e delle regioni neanche. Ma neanche un poco, per cui la tensione non l'hanno stemperata. Hanno sistematicamente avallato l'operazione delle burocrazie e le burocrazie sono drammaticamente ostili alle autonomie. Il governo di centrosinistra ha avuto un occhio abbastanza morbido per le regioni di centrosinistra, ma anche, devo dire, per Trento e Lombardia non è stato accanimento. Questo governo ha iniziato revocando l'impugnazione delle leggi della Lombardia e del Veneto. All'inizio, come dire, regioni amiche, noi siamo per il federalismo, non si resiste, combinando anche qualche piccolo pasticcio. Ciò non toglie che spesso le impugnano. per il semplice fatto che non sono considerate questioni politicamente interessanti per il governo. Spettano al governo e il governo se ne frega. Che è una cosa abbastanza cieca. È quello che poi ha dilatato di molto il potere della burocrazia ministeriale, perché la burocrazia ministeriale, impugnando la legge regionale, difende se stessa, difende le sue prerogative. Se una regione decide che per fare una certa opera salta il parere del ministero, salta la competenza di una struttura del ministero, e quello si incavola. Segnala la cosa al governo, il governo non sa neanche di cosa si parla, dice va bene, impugniamo. Esiste il lato opposto, cioè che le regioni impugnino le leggi dello Stato perché è invasive le loro competenze. Tenete presente però che la posizione della regione è diversa da quella dello Stato, perché la regione difende le sue competenze e può impugnare una legge dello Stato solo se questa invade le sue competenze, per cui difende le proprie attribuzioni. Il governo difende l'ordinamento. Il governo può impugnare una legge regionale non soltanto perché va oltre la competenza, ma per la violazione di qualsiasi norma costituzionale. Questa è una cosa che pesa parecchio nella simmetria tra due organi. Se c'è una legge che viola la parità di genere, questo può essere il motivo sicuramente di impugnazione da parte dello Stato, non lo può essere da parte della regione, salvo che quella legge non sia anche in violazione delle competenze specifiche della regione. C'è una forte asimmetria che sta a dire che il nostro sistema, al contrario di un sistema federale, la sovranità sta nello Stato. E la tutela dell'ordinamento sta nello Stato. La tutela dell'interesse generale sta nello Stato. Ora, sono cambiate le procedure di impugnazione, ma non è cambiata questo schema. E fino alla riforma di fine secolo, l'impugnazione da parte della regione era di una legge dello Stato in vigore, da parte dello Stato era di una delibera legislativa regionale. Sì, era di una legge in vigore, ma da parte dello Stato non si impugnava una legge regionale in vigore, ma una delibera del Consiglio regionale che approvava la legge, e restava sospesa in attesa del visto. Tutte le leggi dovevano essere vistate dal governo. Senza visto la legge non poteva essere promulgata. Il governo poteva sospendere l'efficacia di una legge, la perfezione di una legge per 30 giorni, dopodiché la regione poteva promulgare, salvo che il governo non rinviasse la legge con osservazioni. Ed era uno splendore della letteratura italiana. È stato anche raccolto in un libricino, un volumone, i telegrammi che mandava il ministero, perché mandava un telegramma che cominciava governo Abbott rinviato, che prorudeva bene, no? Abbott rinviato, il linguaggio del telegramma, seguiva in stretto giuridichese burocratico i motivi dell'impugnazione, tutto nel linguaggio burocratico e telegrafico, per cui era uno sballo dell'uso della lingua. Questo rinvio costringeva la regione ad adeguarsi ai rilievi del governo, oppure sfidare il governo promulgando la legge facendosela impugnare. Non mi sto a spiegare tutto quello che è sorto in base a questo meccanismo, perché è una cosa ormai superata. Però questo ha segnato un pezzo dell'esperienza, perché a un certo punto le regioni si adeguavano, il governo continuava a rinviare finché la Corte ha detto no, puoi rinviare solo una volta. Il governo rinviava più volte, che vuol dire che teneva in sospeso la legge regionale. Finché un funzionario della regione telefonava a un collega al ministero dicendo: senti Mario, come la sblocchiamo questa cosa? e il ministero diceva alla regione che cosa poteva e che cosa non poteva fare. Il funzionario della regione telefonava all'assessore e diceva: caro assessore, mi hanno detto che la legge non passa a sé, e di conseguenza la politica legislativa della regione era posta al servizio delle scelte burocratiche dei ministeri, che è la cosa più innaturale dopo l'abigeato. Furto di animali, è un furto anche questo, un furto con destrezza di autonomia, ed è quello che ha pesantemente condizionato l'autonomia regionale fino alle riforme legge 99, riforme costituzionali 99 del 2001, che hanno cambiato il sistema, e oggi le leggi regionali sono come le leggi dello Stato, possono essere impugnate soltanto dopo essere entrate in vigore. E uno dice: che bello, questo sì che è trionfo l'autonomia. No, non lo è affatto, non lo è affatto, perché se una regione approva una legge e quella legge deve essere impugnata entro 60 giorni e viene impugnata entro 60 giorni, fino al 59esimo regione giorno nessuno la applica, poi se il governo la impugna, cosa succede? La Corte Costituzionale ci mette un anno e mezzo a risolvere il conflitto. Per quell'anno e mezzo la legge è sì in vigore, è sì applicabile, ma con un punto di domanda, perché se poi la Corte dice ha ragione il governo impugnarla, la legge è legittima, ecco che tutto ciò che è sorto in base a quella legge diventa tendenzialmente illegittimo. Dico tendenzialmente illegittimo perché dovrei aprire un paragrafo sugli effetti delle sentenze della Corte, ma francamente non ne ho voglia. Vi segnalo il problema delicato. Allora, che cosa è successo in Italia? Che il governo vigile ha vagliato tutte le leggi delle regioni, ma non ha mai trovato un motivo di merito per impugnare quelle leggi di fronte al Parlamento. E infatti vi dicevo, non sappiamo e non abbiamo mai saputo come il Parlamento avrebbe risolto questo conflitto. Ormai è un problema che non esiste più. Ma quello che esiste è la tecnica usata per trasferire il controllo di merito nel controllo di legittimità. E per fare questo esaminiamo il 117. Vedete, la Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale. Segue elenco di materie. E io già vi ho posto il problema, ma queste etichette che cosa vanno a connotare? Nella etichetta fiere mercati, che cosa ci sta dentro? Chi è che riempie queste etichette di contenuto? Cioè, chi è che definisce la linea di campo? Perché è chiaro che il giudice della legittimità è la Corte Costituzionale, è come il giudice di sedia nella partita di tennis, sta ben in alto, vestito di bianco una volta, e controlla che la palla sia dentro o fuori. E chiama il net, e chiama l'out e così via. Ma queste righe di campo vanno ricostruite. Allora, finché noi non sappiamo cosa sta dentro nella materia fiere e mercati, noi non sappiamo dove corre la riga di campo. Le tecniche per riempire di contenuto queste etichette sono di tipo diverso tra le regioni speciali e le regioni ordinarie. Le regioni speciali in questo hanno non una, ma sei marce in più. Sei, tre. Perché? Perché gli statuti delle regioni speciali prevedono che le previsioni degli statuti siano attuate da una fonte del tutto specifica, che voi avreste dovuto studiare in diritto costituzionale a parte fonti dello Stato, ma nessuno la nota. Sono disciplinati da un decreto del Presidente della Repubblica che è deliberato dal governo, ma non passa per il Parlamento, ed è un atto con forza di legge. È l'unico atto con forza di legge che non passa per il Parlamento, ma è preparato da una commissione paritetica, una commissione composta da tot esperti nominati dal governo e tot esperti nominati dalla regione, dal consiglio regionale. Questi si riuniscono, esaminano delle proposte di attuazione, dove queste proposte di attuazione sono le cose che servono a definire i contenuti delle boccette, delle materie. E questo lo fa di continuo. Io ho avuto la fortuna, si fa per dire, di essere membro della commissione una volta per la regione e una volta per lo Stato, e vi posso dire anche come funzionano o come non funzionano o come funzanicchiano. Se la regione ha una forte caratura politica, allora sa che cosa chiedere allo Stato e pone allo Stato delle proposte di trasferire cose alle regioni, ma anche di regolare i rapporti finanziari con la regione. Tutto quello che questa commissione prepara viene poi vagliato dai ministeri, e lì se ne vedono di tutti i colori, approvato dal Consiglio dei Ministri e alla fine bollinato dalla Ragioneria dello Stato, che è il vero potere in Italia. Senza la bollinatura della Ragioneria dello Stato nulla può essere emanato. E io ho visto che ci sono state decisioni prese da commissione paritetica, approvate dal governo, delibera del Consiglio dei Ministri, e per un anno non si è visto niente. Perché? Perché il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza, e la Ragioneria dello Stato non la bollinava, e non la bollinava perché non risultava chiaro chi pagava una unità di personale che veniva trasferito. Per una unità del personale si è bloccata una questione che riguardava il controllo del Tagliamento, per cui un fiume che sta tra il Friuli e il Veneto, che è un fiume che è ad alto rischio di esondazione, e si rischiava di avere un'esondazione perché non si riusciva a fissare una competenza, perché c'era un'unità di personale che non si capiva chi avrebbe pagato. Ma il bollino della ragioneria non veniva dato per questo, la burocrazia. Allora le regioni speciali hanno avuto questo meccanismo, che è un meccanismo che in alcune regioni particolarmente furbe ha funzionato in maniera meravigliosa. Magari un giorno vi parlerò di alcune cose che hanno conquistato le regioni, le province autonome, e che le altre regioni hanno sempre invidiato, e che riguarda proprio i rapporti sistematici tra le leggi statali e le leggi regionali. Ma intanto andiamo avanti. Allora, questo meccanismo, che è un meccanismo paritetico, consensuale, non c'è per le altre regioni. Le regioni ordinarie non hanno accesso. Un sistema di così intensa collaborazione con il governo. La strategia che si è usata per le regioni ordinarie è quella di fare una legge di delega, una legge del Parlamento, che incaricava il governo ad emanare dei decreti legislativi delegati con cui trasferiva le funzioni alle regioni. Per cui nel 70 la legge finanziaria, che ha avviato l'esperienza delle regioni ordinarie, ha previsto una delega e il governo ha emanato decreti legislativi materia per materia in cui definiva le funzioni trasferite alle regioni e anche le funzioni trattenute dal governo. Capite? Altro che partita di tennis. Qui c'è una parte in campo che ha il potere di fissare le linee. Il problema è che queste linee non ci sono, ancora non ci sono, ancora non le vediamo. Che cosa ha fatto il governo con la delega. Devo cambiare slide. Ha fatto semplicemente questo. Dunque, ritaglio delle competenze. Queste sono già le sentenze. No, mi piace questa cosa. Volevo il decreto, non la sentenza. E invece c'è solo questo. Va bene. Questa è la sentenza fondamentale della Corte Costituzionale. È la prima sentenza che la Corte pronuncia su questo argomento. Le regioni sono del 70, i decreti delegati sono usciti nel 71, nel 72, immediatamente impugnati dalle regioni ordinarie che hanno detto, ma qui il Ministero unilateralmente, senza neppure sentirci, ha deciso che alcune cose sì venivano trasferite, altre venivano trattenute. Qual è il potere che ha il governo di trattenere a sé cose che la Costituzione vorrebbe mettere sotto quelle etichette? E la Corte in questa sentenza fondamentale dice una cosa che è l'inizio della catastrofe, è proprio l'avvio della valanga. Dopo questa sentenza la valanga non si è più potuta fermare. Cosa dice? Non si può affermare che per la definizione delle materie elencate dal 117 sia sempre sufficiente il ricorso a criteri puramente formali e nominalistici. Formali nominalistici vuol dire prendere sul serio il testo costituzionale, dove c'è scritto fiere mercati, quello che è competenza delle regioni è fiere mercati, ma siccome fiere mercati non significano cose precise, no? Ci può essere la fiera della fragola e la fiera campionaria di Milano, qualcosa ci deve essere di mezzo che supera il criterio formalistico e nominalistico di quello che è scritto in Costituzione. Anche se nel testo costituzionale, solo per alcune di esse materie, viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, non esclude la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi regionali e o sovraregionali, desumibile dall'esperienza sociale e giuridica. Parole di piombo. Se io fossi stato alla Corte magari l'avrei anche sottoscritto, perché il problema era reale. Qual è il problema? Torniamo, perché non me le memorizza? Bene. Torniamo qui. Al sistema delle fonti regionali e al testo del 117. Non è questo che ho in mente, accidenti. Ma quanto sono incasinato. La slide che ricerco è questa, sempre il ritaglio delle competenze. Naturalmente no. Se non è il ritaglio delle competenze, deve essere quella che avevo prima. stufa. Era semplicemente questo. No, era questo. Eccolo qua, il testo del 117. Vedete, qui ci sono due materie e l'elenco non completo delle materie che erano elencate nel 117. Per due di queste materie si è introdotto una qualificazione. Le tranvie e le linee automobilistiche di interesse regionale, la viabilità, gli acquedotti, i lavori pubblici di interesse regionale. Qui l'elenco delle materie, cioè il limite di legittimità vigilato dalla Corte Costituzionale, usa gli interessi, il livello degli interessi, come definizione della materia, per cui spettano alle regioni le tranvie, le linee automobilistiche, le opere pubbliche che siano di interesse regionale. La Corte Costituzionale fa un passaggio ulteriore e dice: è vero che solo per queste due materie si usa il termine interesse regionale, ma questo va applicato a tutte le materie. Per cui fiere e mercati bisogna distinguere. Ci sono le fiere e mercati di interesse regionale e queste sono competenze trasferite alle regioni. Devono essere trasferite alle regioni. Ma ci sono anche le fiere e mercati di interesse sovraregionale, la fiera di Bari, la fiera di Milano, specificatamente elencate, e queste devono essere trattenute dallo Stato. E voi che avete capito che in questo modo la valutazione dell'interesse nazionale passa da essere una questione politica da proporre al Parlamento a uno degli elementi di definizione dei limiti di legittimità di competenza della Corte. La Corte si è sparata la tempia così, perché da quel giorno ha dovuto sistematicamente decidere se una benedetta cosa fosse di interesse nazionale o di interesse regionale. E come lo poteva decidere? Può un giudice, in base all'esperienza e comune opinione, decidere se una cosa sta nella regione o sta nello Stato? Dove sono le righe di campo, che poi sono le linee che difendono l'autonomia regionale? E nel disegno costituzionale questa autonomia regionale è un dato costituzionale. Le regioni sono difese, possono difendere la loro autonomia contro lo Stato, perché sono costituzionalmente garantite queste autonomie, ma contemporaneamente queste autonomie sono costituzionalmente garantite se rientrano nei limiti di legittimità. Ma se uno dei limiti di legittimità diventa il limite dell'interesse nazionale, voi avete capito che abbiamo sfasciato il quadro. C'erano soluzioni alternative? Non lo so, non importa neanche occuparsene. Ma voi capite che questo è stato l'inizio di una valanga.
Dico. Praticamente con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha esplicitamente detto che all'articolo 117 il concetto di interesse regionale si può applicare anche alle altre materie.
Tutte.
Quindi di fatto creando confusione.
Creando una spaccatura della materia. Cioè, sulla materia fiere e mercati, cominciamo dalla prima.
Cioè l'ambito di interesse regionale a volte può essere anche overlappabile, per esempio l'Expo di Milano era anche di interesse regionale.
Sì, ma lì prevaleva l'interesse nazionale,
no? In quel caso. Quindi andrebbe rivisto ogni volta caso per caso.
Certo, sulla stessa etichetta convive una competenza della regione e una competenza dello Stato. Pensate all'agricoltura, che cosa vuol dire agricoltura il doppio livello. Esiste un'agricoltura di livello nazionale? Beh, sicuramente sì, il mercato agricolo, ormai europeo, problema della regolazione delle intermediazioni agricole, il problema delle imprese agricole, che è la capacità europea, il problema delle misure ambientali, cioè sono un sacco di cose, no? È già difficile capire le etichette che cosa tengono insieme. Poi vedremo anche col 2001 come le etichette siano completamente saltate. Ma dentro anche le cose più semplici, il mercato delle fragole, esiste un mercato locale e un mercato nazionale. Turismo e industria alberghiera. Uno dice turismo e industria alberghiera è una materia abbastanza semplice. Che cosa vuol dire? Vuol dire che spetta la regione a organizzare l'offerta turistica, i controlli, la classificazione. Beh, la classificazione alberghiera, ha detto la Corte, può essere, deve essere trattenuto dallo Stato. Perché la classificazione alberghiera riveste un interesse sovraregionale. Il turista che arriva in Italia non può trovarsi per ogni regione una classificazione di alberghi diversi, no? In Veneto ci sono 5 gondole e in Emilia-Romagna 12 tortellini, per dire massimo livello. No, deve essere unitaria. E quindi la fa lo Stato. Sorpresa! Una volta, quando uno arrivava da qualche parte, trovava l'agenzia turistica e anche l'ente provinciale del turismo. Tutte robe fatte dallo Stato e mantenute dalla prima giurisprudenza della Corte, che ha detto il turista straniero deve sapere dove andare a informarsi. E quindi è di interesse nazionale. Credete che tutto è aleatorio? È tutto aleatorio, ma vi spiega come poi questo modo di affrontare il problema abbia delle forti ragioni, e adesso vi spiego quali sono le forti ragioni, e delle pesantissime conseguenze. Le forti ragioni sono queste. Le regioni sono state fatte nel 70. Prima cosa che dovevamo fare le regioni era fare lo statuto regionale, e più o meno tutte quante nel 71 le hanno fatte, salvo due regioni, la Calabria e l'Abruzzo. In Calabria è successa la rivolta a Reggio Calabria sulla questione: qual è la capitale regionale? Ora, che Milano fosse la capitale della Lombardia, Torino del Piemonte, sul Venezia, Mestre, eccetera, che caliamo un velo pietoso, su Bologna era abbastanza d'accordo, su Firenze era abbastanza d'accordo, ma in Calabria c'è stata l'insurrezione. Il famoso detto fascista, boia chi molla, deriva da lì. È stata messa a fuoco e fiamme, con morti, intervento dell'esercito. E soluzione finale, per cui la capitale calabrese sta un po' da una parte e un po' dall'altra, il consiglio sta a Reggio Calabria e la giunta sta a Catanzaro, che è già una cosa intelligente, eh? Molto intelligente, comoda, semplifica la vita delle persone. E in Abruzzo, in maniera un po' più cauta, perché il carattere tenue, mite dell'abruzzese prevale, ma anche lì c'è stata un'insurrezione sulla questione della capitale, L'Aquila Pescara. Capite? La regione Calabria è sempre stata additata da tutti come la peggiore come performance, ed è vero, io ho lavorato con quasi tutte le regioni. Beh, anche con la Sicilia ho avuto esperienze traumatiche, ma con la Calabria sono rimasto veramente basito e stupito. E pensate che nel 77-78, un anno così, la regione Calabria non ha reso i conti, perché il funzionario preposto alla ragioneria era uscito di testa e aveva buttato il foglio del bilancio fuori dalla finestra. Per cui nella finanza consolidata della Repubblica Italiana c'era un buco, piccolo buco, però significativo nella regione. Perché vi dico queste cose? Per farvi capire che questa esperienza di avvio dell'autonomia regionale, basata sull'idea, secondo me, malsana dell'eguaglianza delle regioni ordinarie, ha significato che nel riconoscere le competenze non si faceva conto della Toscana, regione sempre ben amministrata, e della Lombardia così avanzata sulla strada europea, ma si teneva in conto la Calabria. Quando tu, Stato, nel suo insieme, per cui governo, Parlamento, Corte Costituzionale, riconosci una regione l'autonomia di una materia, stai prendendo una decisione che devi rapportare sulla capacità amministrativa delle regioni. E non è che le regioni più arretrate siano quelle che hanno meno cose da difendere, come pensano i cretini. Se noi facessimo uno stato patrimoniale come fanno le società, no? Le società fanno uno stato patrimoniale oltre che bilancio, perché magari quell'anno sono in rosso, ma loro possiedono case, caseggiati, castelli, camion, fabbriche, eccetera, che è il patrimonio. Se noi facessimo uno stato patrimoniale della Calabria, che so io, della Lombardia, la Lombardia è molto grossa, diciamo il Veneto, sarebbe interessante vedere che cosa poniamo come risorse. Pensate a cosa valgono le risorse delle coste, le risorse turistiche, di regioni non ancora del tutto sputanate, scusate il termine tecnico, ma che hanno ancora dei beni patrimoniali da difendere e non sanno difendere, e quindi tu non gli dai le competenze. Capite il ragionamento? Vi dicevo, noi siamo un paese folle che ha affidato l'urbanistica e territori ai comuni, mettendo di fronte il comune, piccolo comune della provincia di Sassari, a contrattare con l'Agacan l'utilizzazione delle coste. È una follia. È una follia la cui risposta è sanamente centralistica. E sanamente centralistica, lo Stato dovrebbe preoccuparsi di questo. Ma siccome lo Stato è fatto da poca intelligenza politica e molta forza di morchia burocratica, la risposta statale è stata burocratica. E la risposta burocratica è: fiere mercati, io ti trasferisco poche competenze. Lo potrei trasferire al Veneto perché sono bravi, ma non posso trasferirli alla Calabria e quindi non le trasferisco. Questo è il problema. E questo è il problema, e vi dico, è un problema anche che ha grosse questioni dietro di sé. Nella legislatura 70-75 si sono avviate le regioni, ma non tutte sono partite. E non tutte sono partite perché alcune avevano delle grosse complicazioni di carattere politico, per cui non riuscivano a costituire gli organi, non hanno fatto leggi. Alcune regioni sono partite a razzo, le solite, e alcune sono rimaste al palo. Ma siccome noi eravamo dogmaticamente legati e costituzionalmente legati al concetto che le regioni ordinarie sono tutte uguali, si chiamano ordinarie per questo, è chiaro che la prudenza ha voluto che la generosità del centro nei confronti della periferia fosse parametrata alle regioni più deboli, creando tensione nelle regioni più forti. Tutto ha un senso, tutto un senso tragico e comico. Tragico e comico nel senso che è evidente che tutto questo si basa su una serie di errori. Ma questi errori non sono stati corretti politicamente, non sono cose semplici. E un'esperienza significativa è quella spagnola. La Spagna, quando nel 78 ha fatto la Costituzione e ha creato le comunità autonome, ha usato una strategia che a noi ha fatto gridare alla meraviglia, il cosiddetto regionalismo asimmetrico. E cioè ha detto: queste sono il catino, il paniere più bello, di funzioni trasferibili alle regioni. Ogni regione si fa un esame di coscienza e decide quali competenze assumersi e quale non assumersi, così che le regioni partivano differenziate. Tu sei la Catalogna ricca e i Paesi Bassi ricchissimi, bene, tu ti puoi prendere tutte le competenze, ma Murcia, che è un po' più indietro, può restare con meno competenze. E questo crea una differenziazione che non impedisce alle regioni più avanzate di andare avanti, ma neanche impedisce alla collettività nazionale di avere le garanzie che le regioni più deboli non creano le basi di vita civile dei propri cittadini.
Le regioni stesse vogliono uscire?
Sì, questa è la cosa divertente. La cosa meno divertente, ma logica, è che tutte sono partite col botto, ma è anche comprensibile, no? Infatti una delle cose del dibattito di adesso è le regioni del sud che dicono: perché le regioni del nord vogliono avere maggiori autonomie? Anche noi. Che è un discorso cretino, ma è il pendant di una premessa cretina. Cretino non siete d'accordo, ma è un problema, no? Ma è un problema, capite? È un problema che hanno avuto tutti. Gli inglesi l'hanno risolto con una strategia tipicamente britannica, che è quello di non fare questioni di principio, ma trovare soluzioni man mano che si va. Quindi abbiamo una Scozia che ha una competenza piena fortissima, tra l'altro ci sono 30 pagine di Devolution Act che definiscono le competenze della Scozia e quello che trattiene il Parlamento inglese, ma che sono completamente diverse da quello del Galles, che sono ancora diverse da quella dell'Irlanda del Nord. Il resto dell'Inghilterra non c'ha autonomia. L'assoluta asimmetria. Stanno un po' impazzendo anche loro, però, perché questo crea dei notevoli problemi, no? Vi accennavo. C'è un cittadino scozzese rappresentato in due parlamenti, e il cittadino di Leeds o Manchester è rappresentato in un parlamento. Questo non è bellissimo dal punto di vista democratico, crea qualche problema. Ogni paese ha avuto la sua strada all'autonomia e ognuno si è trovato di fronte a questi problemi e a soluzioni che non sono mai splendide. Qualcuna funziona, qualcuna non funziona, tutto anche rapportato al tipo di cultura giuridica, sensibilità istituzionale e così via. Noi abbiamo scelto questa strada e le conseguenze le abbiamo di fronte, naturalmente. Cosa c'è, caro? Ecco. Vedete, la seconda conseguenza di questa strategia ve la dico dopo. Adesso però volevo farvi riflettere ancora su una questione. Le materie sono dominate dall'interesse, dal livello degli interessi, il variabile livello degli interessi. Questa è la frase che usa la Corte, perché come poi vedremo non c'è soltanto la differenza tra interesse nazionale e interesse regionale, c'è anche un terzo livello di interesse, che è quello meramente locale, che è quello che protegge l'autonomia dei comuni, ma questo lo vedremo più in là. Comunque le materie sono finite con essere così concepite non voglio andare avanti, per cui ciò che è materia dipende dal livello degli interessi e ciò che è principio da che cosa dipende? L'altra linea di campo, da che cosa dipende? Che come si può definire una norma, come principio o come dettaglio? Queste sono le cose che sono, compaiono mille volte nelle questioni di diritto e in ogni ramo del diritto. Anche nel diritto penale ci sono questioni del genere, tra genere e specie. Noi parliamo di criterio della specialità, lex specialis derogat generali. E qual è la legge speciale? Che ne sappiamo noi delle relazioni logiche tra genere e specie? Sappiamo solo quello che ci dicono i logici, e che i giuristi non leggono, infatti. I logici ci dicono che le relazioni tra genere e specie non hanno statuto logico. È soltanto una questione di punto di vista, cioè di una decisione personale, non logica, non oggettiva, ma personale. Tu puoi definire la stessa cosa come genere comune, che so io. Che cos'è una mela? La mela è un frutto, genere comune, di colore giallo-rosso, differenza specifica. Ma puoi anche definirla come è un oggetto giallo-rosso che ha come natura di essere frutto, è invertito il genere della specie. Fate un giochino da sera, come fanno i bambini cretini, e troverete che questo è il nostro normale modo di funzionare. Noi non ce ne accorgiamo, ma siamo, non ci accorgiamo, ma siamo meccanismi programmati come computer per fare delle operazioni di cui la struttura sillogistica è una base fondamentale, da cui il sillogismo giuridico, che significa coniugare una fattispecie generale a un episodio concreto, no? Per cui non ci aspettiamo che delle cose concrete, tipo le bottiglie, siano dentro a una fattispecie generale che è il contenitore di liquidi. Esempio è cretino, ma calzante. E quindi quando noi vediamo la bottiglia ci aspettiamo che non abbia un buco, ma che contenga i liquidi. È il modo con cui ragioniamo continuamente. E quando dobbiamo spiegare a qualcosa, a qualcuno, usiamo queste categorie. No? Hai bisogno di contenere i liquidi? Cercati una bottiglia. Ma che cos'è una bottiglia? È un contenitore. Cos'è un contenitore? C'è il gioco dei bambini, no? Chiedere perché, chiedere cosa. È un gioco conoscitivo, non a caso. Bene, il problema è che noi non abbiamo norme di principio e norme di dettaglio che si riconoscono così. O un principio, o è un dettaglio. Perché non funziona così, anche perché le norme di dettaglio si basano sempre su dei principi. Hanno dietro di sé la loro giustificazione, una ratio. Qual è la ratio legis? E chiedersi qual è il principio comune. Non ci sono norme senza un principio, e ci sono dei principi che noi non pensiamo avere lo statuto dei principi. Quando volete fare incavolare un privatista, perché mi capita ogni tanto di avere a che fare, non è possibile così, con i privatisti, che hanno ancora, sono indietro di circa 60 anni sul problema di quali sono le norme giuridiche, perché non hanno avuto bisogno, e sono convinti che le 3600, quando sono articoli del codice civile, riassuma tutta l'esperienza giuridica e che non occorre andare oltre. Dice, scusa, un piccolo problema. Il 2043 che cosa dice? Danno ingiusto. Ah, e che cos'è un danno ingiusto? Quella è una classica norma di principio, che viene applicata 200 volte al giorno in qualsiasi tribunale, ma una norma di principio, che si basa su tutta una serie di definizioni. Cosa sia la buona fede? Accidenti se quello non è un principio. Non è molto diverso dal principio di uguaglianza. Di fronte al principio di uguaglianza dicono, ma quello non è diritto, quella è filosofia. Poverino. E di fronte al danno ingiusto dicono, no, qui c'è una Cassazione che ci spiega, sì, danno biologico. Certo, ecco, sì, perché hai nucleato dalla norma di principio, no, da quella dalla norma codicistica, la norma è di principio. Non è niente di vergognoso la norma di principio. Ma che cosa sia principio, che cosa sia dettaglio? È una scelta politica. Se noi prendiamo la giurisprudenza della Corte Costituzionale su questo problema dei limiti dei principi, resteremmo stupiti. D'altra parte vi facevo degli esempi, ragionando non su questi principi, ma sui principi delle grandi riforme economiche e sociali. Se le norme transitorie in vista della riforma sanitaria sono concepite come grandi riforme, e va bene, ma norme di principio, se la norma che dice che il direttore sanitario di una ASL deve avere una certa qualifica professionale è norma di principio, e se la norma che dice che i territori della caccia devono avere un organo in cui sono presenti tot cacciatori, tot agricoltori e tot ambientalisti, mettendo le percentuali, e la norma che dice che l'albo dell'artigianato, faccio esempi storici, è tenuto da una commissione in cui devono stare dentro tot per ogni tipo di associazione degli artigiani con le percentuali, e mi dici che quella è una norma di principio, me lo dici solo per una ragione: l'interesse nazionale. Io nella mia ingenuità, perché anch'io ho avuto un'epoca in cui ero ingenuo, è durato a lungo, e nella mia ingenuità mi hanno dato a commentare la legge quadro dell'artigianato, che mi pare fosse del 78, e io nella mia ingenuità ho pensato di darmi leggere i lavori preparatori in Parlamento, e mi sono trovato di fronte a una cosa di cui non riuscivo a capire al primo momento il senso, che veniva la commissione industria, l'inviava ogni volta la questione, e l'inviava perché uno si alzava e diceva: mi dispiace, ma la mia organizzazione non è ancora pronta a sottoscrivere d'accordo. E io nella mia ingenuità pensavo che la sua organizzazione fosse il suo gruppo parlamentare. No, era la sua organizzazione sindacale. Gli artigiani avevano organizzazioni sindacali che non si pesavano con libere elezioni, ma prendevano gli accordi, e alla fine hanno fatto un accordo su come essere rappresentati negli albi artigiani, che sono provinciali, per cui ce ne sono 100 e passe albi, ma ogni albo è formato da tot per ogni organizzazione. Chiaro? E poi ha aggiunto un'altra cosa che mi ha fatto sobbalzare sulla sedia e mi ha fatto perdere un pezzo della mia virginità. E c'era scritto: non tollereremo soluzioni a pelle di leopardo. Autonomia regionale.
Ho ripreso successivamente questo concetto, dopo qualche anno in politica, che io ricordo.
Può essere, la pelle di leopardo, l'animaliera sempre di moda. Capite? Cioè la pelle del leopardo era l'autonomia regionale. Non tollereremo soluzioni a pelle di leopardo voleva dire non tollereremo diversità regionali, cioè questo è interesse nazionale, ed è quello che ha detto subito l'accordo. È una disciplina non frazionabile, è un interesse non frazionabile, capite? Io sono sempre rimasto anche affascinato da queste cose, perché criticare, sono buoni tutti, l'ho criticato non so quante volte, ma sono affascinato dei meccanismi interni, della logica interna di queste cose, perché questi che stanno alla Corte Costituzionale non sono dei deficienti, non lo sono mai stati, non sono mai stati collegialmente dei deficienti, anche se magari qualcuno deficeva un po', nel complesso erano organi che funzionavano. Se sono arrivati a maturare questa giurisprudenza e questa evoluzione concettuale, l'hanno fatto per delle ragioni che vanno comprese. Uno deve capire perché, che è quello che in Italia non si è mai saputo fare. Per cui le regioni erano violentemente avverse, sbattevano il grugno contro la giurisprudenza della Corte pagando fior di avvocati, e non hanno smosso questa cosa. Anzi, siamo rifatti alla fine degli anni Ottanta con una sentenza che credo che sia la 178 dell'88 della Senera, mi pare, cioè, ho sempre i numeri, su una questione grande come il pelo della capra, che riguardava le farmacie rurali, se ben ricordo, in cui la motivazione della Corte è stata: ma smettete di rompermi le scatole su questa questione delle materie. L'unico limite, l'unico parametro che va valutato è questo: la disciplina può essere frazionata o deve essere unitaria, cioè l'interesse nazionale. perché se la disciplina può essere frazionata, lì c'è autonomia regionale. Se invece deve essere unitaria, lì è esclusa la competenza regionale, perché interesse unitario, principio, materia, territorio. Perché anche il territorio ha avuto una giurisprudenza che ha legato il territorio all'interesse. Uno dice, ma è possibile? Eh sì, è possibile. Diversi casi sono stati, il Consiglio regionale della Toscana aveva votato un contributo che, se ben ricordo, era di 20 milioni da dare a un fondo di solidarietà per gli operai della Fiat che erano stati licenziati. Il vigile funzionario ministeriale ha detto: Toscano, la Fiat in Piemonte è fuori territorio. E la provincia di Bolzano aveva finanziato il restauro del monumento al nostro eroe nazionale Andreas Hofer, che voi non sapete chi fosse, ma Andreas Hofer è stato uno Schützen tirolese, cioè un contadino che lo schioppo, che quando è arrivato Napoleone col suo esercito l'ha fronteggiato insieme ad altri Schützen vestiti da tirolesi con la piuma e il cappellino, e Napoleone li ha acchiappati, portati a Mantova e impiccato. E la provincia di Bolzano voleva santificare e restaurare il monumento a Mantova, ma Mantova non sta in provincia di Bolzano, ha detto l'occhiuto e vigile funzionario del ministero, e quindi il governo ha impugnato la legge. E in questi due casi e molte altre cose la Corte ha detto: ma no, momento, il territorio non è un limite che si possa separare dall'interesse regionale, per cui in linea di principio le leggi regionali si applicano al territorio, ma questo non vuol dire che la regione non possa andare oltre il territorio se spinta da un proprio interesse politico apprezzabile. Capito? Anche il territorio finisce con essere corroso da questa ruggine del livello degli interessi. Il che vuol dire che tutte le linee di campo hanno fatto blu 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 blu, blu e sono state sostituite dall'interesse nazionale. Il che ha comportato anche una conseguenza, che è una conseguenza non so quanto prevista e prevedibile, che è cambiato il mestiere del giudice di sedia. Perché il giudice di sedia che deve fischiare o chiamare l'out quando la palla va fuori dalle linee di definizione del campo di gara, il giudice di sedia non c'ha più linee, ma c'ha soltanto un valore da proteggere. È come se dicesse: no, no, questa palla è dentro perché il colpo era troppo bello. Bellissima partita di tennis così, no? Hai steccato questa palla, per cui te la considero fuori, anzi te la considero in rete, ma non c'è la rete, appunto. Ma se devo giudicare in base all'interesse nazionale, non c'ho più le righe in campo, voi immaginate che casino infinito potrebbe essere quella partita. È esattamente quello che succede in Italia. Il contenzioso è aumentato esponenzialmente per il semplice fatto che non c'erano più le linee di sicurezza delle competenze. E notate che un elemento non poteva essere cambiato, che è la garanzia costituzionale dell'autonomia regionale, per cui la Corte non poteva dire: fine della partita, ragazzi, io me ne vado, giocate come volete, fate i bravi. Doveva stare sulla sedia col fischietto e dire se la palla era dentro e fuori, senza le linee di campo. Bel lavoro, no? E vi spiega perché poi il contenzioso si è esploso e siamo arrivati alla fine degli anni 90, che tutti dicevamo: per favore, risolviamo questa parte del diritto costituzionale, che non è una piccola parte. Se voi pensate che le regioni amministrano con gli enti locali il 60% del PIL, faccio così a numeri, e l'amministrazione è in larga parte basata sull'amministrazione regionale e locale, voi capite che è difficile avere un paese che funzioni senza un minimo di prevedibilità. e la prevedibilità è fatta da regole. Le regole si giustificano perché creano prevedibilità nei rapporti giuridici. È l'unica giustificazione per cui noi ci imponiamo delle regole. Ma se le regole non consentono prevedibilità e tutto finisce in contenzioso, questo significa che la Corte Costituzionale è coperta da contenzioso. Ci sono stati anni in cui il contenzioso regionale ha superato il 60% di tutto il contenzioso di fronte alla Corte, e in compenso la Corte non ha gli strumenti per dare una giurisprudenza credibile. Sì, ancora una cosa vorrei... Ci sono due cose che devo spiegare. No, questa ve la spiego dopo, passando all'altra questione. Sì, sì, devo ricordarmene. Questo vorrei spiegarvi. Allora, qui siamo tornati al ritaglio delle materie e il collegamento tra la definizione delle materie e gli interessi regionali e sovraregionali. Questo, vi dicevo, è la prima sentenza che la Corte emana sui primi decreti di trasferimento delle funzioni. Siamo legge finanziaria del 70, decreti 70-71, giurisprudenza 72. Qui siamo nel 77, il decreto 616, allora i decreti delegati non si chiamavano come adesso decreti legislativi, ma erano dei decreti del Presidente della Repubblica, ma questo è un decreto delegato, è il mitico decreto 616 del 77, preceduto dalla legge delega che era del 75, la 382 del 1975. Cosa è successo? Che a distanza di 5 anni, di fronte all'esperienza fallimentare dei primi decreti di trasferimento e della prima giurisprudenza della Corte Costituzionale, il Parlamento, ancora governato dal centro-sinistra e dai socialisti che erano più attenti a queste cose, decide di fare una seconda legge di delega che imponesse al governo di emanare un'altra serie di decreti delegati con oggetto trasferimento delle funzioni, come dire, una seconda opera di riempimento dei flaconi con le etichette del 117. E infatti qua abbiamo una norma, l'articolo 51, che riguarda le fiere mercati. Le funzioni amministrative relative alla materia fiere mercati concernono, vedete, c'è la definizione, è la definizione degli oggetti che stanno dentro il contenitore. Come dire, quello che si era trasferito all'inizio degli anni 70 non esauriva la materia, era un primo trasferimento a cui seguito un secondo trasferimento, evidentemente più generoso. Concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali, bla bla bla, anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, eccetera. Articolo 53, il ritaglio. Vengono ritagliate delle competenze, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative, guarda un po', gli enti fiera internazionali di Milano, Bari, Verona. Cioè vengono ritagliati degli oggetti che sono sottratti a un trasferimento. Mentre nel 72 si enumeravano le funzioni trasferite, nel 77 si enumerano le funzioni trattenute. Tutto quello che non è scritto come competenze dello Stato è trasferito alle regioni. A distanza di 5 anni abbiamo avuto una seconda interpretazione delle materie elencate nel 117. Più che un'interpretazione è una concretizzazione. Qui siamo nel 98. 98. Governo Prodi. Mentre usciva questo decreto legislativo, vedete, è cambiato nome nel frattempo, la commissione D'Alema stava riformando la Costituzione. Il ministro delle regioni era Franco Bassanini, per cui un costituzionalista espertissimo di questioni regionali, nonché grande sciatore, ma questo non rileva nello specifico, e abbiamo un terzo grande trasferimento di funzioni. Le funzioni amministrative relative in materia fiere e mercati. L'incipit è lo stesso, sta dicendo che cosa l'etichetta fiere e mercati comprende. Ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica. Vedete come si è dilatato? Prima si parlava di frutta e verdura, qui si parla anche di arte e tecnica. Pluralità di espositori, si dà una definizione di fiere e mercati. Quelle relative alla materia commercio ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto. È importantissima questa cosa, perché fiere e mercati, nell'interpretazione che anche la dottrina aveva valorato, diventava una sorta di inviali, per piacere inviali l'altro giorno, no? Per cui è come dire il legno e la vela, per dire la barca. Qui si dice fiere mercati per comprendervi le attività commercio, cioè la materia commercio finisce con essere attratta dentro il contenitore, cosa che fino allora era escluso. Fino allora il commercio, alcune funzioni erano state delegate alle regioni, di questo vi devo parlare. Qui invece è il pieno ingresso nella materia. La materia è esplosa, l'etichetta è stata tirata e il flaccone è ben avvolto. L'attività di somministrazione del pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, la promozione dell'associazionismo, tutta una serie di cose che nessuno poteva pensare che stessero dentro l'etichetta fiere mercati. Sono scelte politiche, questa è stata una scelta politica di dare la massima estensione all'autonomia regionale e locale. Una scelta voluta. Pensate che addirittura la legge di delega del 97, la famosa legge Bassanini, tutta questa operazione passa con legge Bassanini e decreti Bassanini. La legge di delega è una legge che ha lasciato tutto stupefatti, per la linea ancora viva, mi ricordo un seminario distretto al Mulino, in cui si ragionava di questo in presenza del capo di gabinetto di Bassanini, perché la legge di delega, voi sapete che la legge di delega deve contenere principi, criteri direttivi e oggetti definiti, per cui il governo può essere delegato all'esercizio di una funzione legislativa per un oggetto definito. La legge di delega era il contrario, diceva che il governo era delegato a trasferire le funzioni a regioni e enti locali, salvo che nelle materie, per cui l'oggetto veniva definito in negativo, che era una bella rivoluzione, no? Anche del concetto della delega. Infatti molti di noi erano un po' sospetti sulla legittimità di questa prassi, ma dava l'idea di quale operazione si voleva fare. E questa operazione aveva un'altra caratteristica veramente sorprendente, che solo in Italia può essere immaginata, che anticipava la riforma costituzionale. e passava con l'etichetta che sarà storica, del federalismo a Costituzione vigente. Erano gli anni in cui la Lega era esplosa, era sempre al 5, 6, 7, 8%, non pensate di più, in cui Bossi rappresentava questo nuovo partito che non era un partito di destra, anzi si riteneva una costola della resistenza, D'Alema l'aveva definito come una costola del proletariato, D'Alema ha sempre capito tutto, D'Alema era presidente della commissione che doveva fare la Costituzione federale, e ne vedremo le conseguenze, perché il titolo quinto, la riforma, deriva da questo. Nel frattempo Bassanini e il governo, scalpitando, ha pensato di avviare una riforma del regionalismo a Costituzione vigente, ma creando già una tale trasferimento di funzioni da anticipare quello che sarebbe stata la riforma costituzionale di segno federalista, come se le parole significassero qualcosa. E vedete che qui c'è sempre la tecnica del ritaglio, ma il ritaglio delle competenze dello Stato finisce con essere puntuale. Sono trattenute le competenze del decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, la famosa lenzuolata di Bersani, liberalizzazione del commercio, quello è trattenuto dallo Stato. Le esposizioni universali, non più le fiere internazionali, ma le esposizioni universali. Il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, il calendario e così via, cioè competenze ridotte al minimo. Noi abbiamo avuto 3 stagioni di decreti di trasferimento orizzontali di tutte le materie del 117, a dimostrazione che queste materie, queste etichette, di per sé significavano pochissimo. La Costituzione è rimasta invariata fino al 2001, le etichette sono rimaste le stesse fino al 2001, ma il contenuto di questi recipienti è cambiato totalmente. È una bella storia, interessante. Secondo me meriterebbe diritto regionale essere studiato per studiare questa storia, perché è una storia anche intellettuale in qualche modo, non è una cavolata. Perché uno dovrebbe sempre pensare cosa avrebbero dovuto fare di diverso, soprattutto avrebbero dovuto pensarlo prima di fare qualcosa di diverso, che è la riforma del 2001. Perché la riforma del 2001 nasce da queste esperienze e dalla insoddisfazione di questa esperienza, che è finita con avere una grande favor per l'autonomia, di cui questo decreto è una manifestazione, ma con una serie di complessità che non vi dico, ma vi dà l'idea anche come questa storia sia una storia che sia andata fuori da qualsiasi prevedibilità da parte di chi ha scritto la Costituzione, che non aveva nessuna esperienza di autonomia regionale, di autonomia legislativa, di pluralismo legislativo. Aveva intuito una possibilità, ma non l'aveva costruita, non l'aveva armata. E ci sono voluti 50 anni per arrivare a questo risultato che poi porterà alla riforma costituzionale, di cui comincerò a parlarvi la prossima volta, e poi parlandovi di questo vi parlerò anche della cosa di cui finora non vi ho parlato, e cioè delle funzioni amministrative. Noi finora io vi ho parlato soltanto delle funzioni legislative, ma vi ho premesso che la questione dell'autonomia legislativa e dei rapporti tra legge statale e legge regionale era il punto centrale del pensiero dei costituenti. Poi ci sono le funzioni amministrative e i rapporti finanziari, che non sono una questione di poco, e come vedremo sono anche una questione su cui la riforma del 2001 avrebbe inciso se avesse inciso. E con questa bella espressione, che è un po' metafisica, vi saluto. Se avete cose da chiedermi, sono qua.